Ed eccoci qui, come promesso, con un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2, che registro ancora una volta in single player. Fossa è sulla via del ritorno dalla Francia, domani vi aspettiamo entrambi in maratona, domani non ci sarà ovviamente la possibilità di registrare il podcast e secondo me a naso, a meno di miracoli, nemmeno venerdì, quindi è probabile che poi ci si risenta la settimana prossima, ma sicuramente era giusto darvi un aggiornamento oggi. Si torna a quel format in cui da un lato approfondiamo un gioco che abbiamo avuto modo di provare e dall'altro invece commentiamo una notizia. Partiamo da quest'ultima. Oggi non c'era niente di particolarmente succoso e sono andato a recuperare una news così, diciamo un po' secondaria, che però ci può comunque stare. Viene direttamente da Netflix e sulla scia del travolgente successo di The Last of Us, l'adattamento che è stato eseguito da HBO in partnership direttamente con PlayStation, successo travolgente, una serie di cui vi abbiamo parlato a più riprese e della quale tra l'altro lo stesso Neil Druckmann ha fatto un tweet molto esplicito qualche giorno fa durante la prima domenica in cui non era stato messo in onda appunto lo show, perché è giunto al termine della prima stagione, ha condiviso un'immagine dicendo: questa settimana niente nuovo episodio di The Last of Us, ma non vi preoccupate perché siamo già al lavoro sulla seconda stagione e c'era un artwork in cui si intravedeva il muscoloso avambraccio di Abby e la scritta Endure and Survive. Tra l'altro la stessa Bella Ramsey ha confermato che la serie potrebbe tornare tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, quindi ci sarà comunque un pochino da aspettare. Ma appunto, sulla scia di quello, di questo grande adattamento dal videogioco al piccolo schermo, si parla proprio di un'operazione simile che riguarda un competitor di Sony, ovvero Microsoft, e l'intenzione di portare su piattaforma Netflix un adattamento di Gears of War, che in particolare dovrebbe essere però in questo caso un film direttamente per il colosso dello streaming. La notizia di oggi è che a scrivere la sceneggiatura sarà John Spates, che è un nome che magari non tutti conoscono, ma che in realtà è uno scrittore, uno sceneggiatore di grande prestigio. Ha lavorato, pensate, per Dune, il capolavoro di Denis Villeneuve, ha lavorato anche al seguito che arriverà alla fine di quest'anno e ha scritto anche cose come Prometheus, che a livello di sceneggiatura, Doctor Strange, Passengers, altro film molto figo, e La Mummia. In generale c'è stata una dichiarazione congiunta con Netflix in cui lui dice che si tratta di una serie action famosissima che sicuramente ha lasciato il segno anche grazie a dei personaggi molto riconoscibili, a un mondo con la famosa Destroyed Beauty esaltata dal buon Cliffy B, e un sistema di combattimento che sottolinea tutta, diciamo, la violenza e poi l'impatto che può avere una guerra come quella combattuta con i Lancer, oltre ovviamente ai legami che si creano appunto sul campo di battaglia. Dice che vuole fare del cinema con Gears of War e è orgoglioso Spades di poter essere parte di un ingranaggio che appunto è legato a Netflix. Netflix che in realtà ha intenzione di sfruttare questa licenza, quella di Gears, in una maniera anche piuttosto massiccia. Si parla di più progetti contemporaneamente, sicuramente c'è questo film live action, ma pare che sia già stata confermata, o che comunque l'intenzione sarebbe quella di avere anche una serie animata per adulti e chissà che altro. Ricordiamo che tra l'altro Netflix sta avendo sempre più anche le mani in pasta per quanto riguarda il mondo del gaming, quindi direi che c'è sicuramente un pochino da attendere, ma che le premesse comunque possono essere come minimo interessanti. Tra l'altro la stessa The Coalition, che sappiamo essere il team americano che si sta occupando della serie, ufficialmente si sta dedicando al 100% a Gear 6, su cui sono comunque iniziati i lavori, dopo che altri progetti sono stati, diciamo, cestinati. C'era l'idea di fare qualcosa di diverso, ma a quanto pare si torna a Gears. E quindi aspettiamo, ovviamente l'intenzione credo che sia quella di Microsoft di rilanciare in maniera forte il suo franchise, un franchise che ha visto anche in parte un po' di percepibile declino. Chissà che magari, esattamente come è successo con The Last of Us, l'idea di portarlo ad un pubblico tutto nuovo, di raccontare una storia che immaginiamo comunque andrà a ruotare attorno a un personaggio super iconico come Marcus Fenix, possa appunto trovare un'audience tutta nuova, magari un interesse anche, che forse è quello che è un po' mancato al corso di Gears nelle ultime iterazioni, per magari a dare, come dire, poi a sua volta ulteriore linfa anche al videogioco e viceversa. Insomma, sicuramente ci sarà un po' da aspettare, però almeno i primi segnali sono, direi, abbastanza così, confortanti, almeno nelle intenzioni. Aspettiamo anche di capire chi sarà eventualmente poi il protagonista. So che Dave Bautista da anni continua a strizzare l'occhiolino, lui è un fan, vorrebbe tanto interpretare Marcus Fenix, e chissà che alla fine per il bene di tutti non trionfi il bene, non lo facciano effettivamente accadere. Lui tra l'altro, secondo me, grande attore che recentemente ha anche dimostrato una versatilità importante anche al di fuori dei ruoli prettamente action, come invece sarebbe ovviamente quello del protagonista di Gears. Nella seconda parte di questa puntata mi prendo un pochino di tempo per raccontarvi della nostra prova su strada, il primissimo contatto che abbiamo avuto in quel di Milano, direttamente dalla sede di Microsoft, con Redfall, che è il nuovo titolo di Arkane Austin, già sviluppatori di Deathloop, Dishonored, eccetera, eccetera, in particolare, e Prey ovviamente, loro sono Arkane Austin, quindi proprio la filiale che ha dato i natali a Prey, ad esempio, non Arkane Lyon, che sono quelli di Dishonored, fermo restando che comunque lo studio Arkane in generale risponde ad un'etichetta unica, ecco, mettiamola così. Si parla di un titolo che in realtà ha sempre avuto una presentazione piuttosto controversa e che è sempre parso molto poco all'Arkane, appunto. Loro sono, secondo me, una software house di grandissimo talento, capaci di delineare degli universi immediatamente riconoscibili, con anche una ricerca dal punto di vista estetico e stilistico molto molto persistente, cioè hanno un tocco che li distingue sempre, ma sono anche al tempo stesso capaci di percorrere sentieri comunque molto diversi tra loro. Pensate a quanto comunque siano distanti Dishonored e Corvo Attano da appunto quello che abbiamo visto, questa specie di swing in London impazzita in Deathloop. Ecco, comunque il carattere forte che emerge in tutte le loro produzioni non è mai sembrato arrivare attraverso quella che era stata la comunicazione di Redfall, e io vi posso confermare che, avendoci giocato per un'oretta e mezzo, questo fattore Arkane, che poi si declina in vari modi, ovviamente il più elementare, il più immediato è quello che riguarda l'aspetto soprattutto audiovisivo, ma poi Arkane è anche la maestra degli immersive sim, quindi di un certo tipo di gameplay, anche di un utilizzo molto particolare sia delle armi da fuoco che soprattutto dei poteri ad essi associati. Redfall non vuole essere un immersive sim, quindi questa è comunque una premessa importante da fare, però pur trattandosi di uno sparatutto sicuramente più canonico, a metà strada tra single player e multiplayer, nel senso che loro l'hanno presentato come un titolo co-op per quattro giocatori, e in realtà poi ultimamente sono un po' tornati indietro e lo hanno mostrato molto di più concentrandosi sulla componente single player, che è rigidamente single player, nel senso che non ci sono bot a schermo, cioè giocate semplicemente da soli. Io ovviamente è una cosa che preferisco fare sia in senso assoluto che in generale rispetto all'idea di avere l'intelligenza artificiale che controlla dei compagni. Ecco, nonostante tutto però, ripeto, l'idea è quella di uno sparatutto diverso da Dishonored, però loro hanno a più riprese rimarcato il fatto che fidatevi di noi, è comunque un gioco arcane, c'è l'elemento nostro, c'è l'idea di avere un gameplay anche, come posso dire, più capace di essere declinato un po' ad personam, con degli elementi che riguardano soprattutto la mobilità dei personaggi, che possono creare delle situazioni interessanti e un po' impreviste. Io, ragazzi, voglio essere molto, molto sincero e molto, molto onesto. Fermo restando che le mie sono solo e soltanto delle impressioni preliminari e non c'è la velleità di uscirsene con una recensione dopo un'ora e mezzo di Hands-On. Ragazzi, quello che sia io che Francesco abbiamo giocato è un po' distante da ciò che loro vanno raccontando ed è alla fine uno shooter estremamente generico. A livello proprio di sensazioni, sia nell'aspetto, con questa idea di una città di provincia americana su un'isola che viene sconvolta dall'apparizione di vampiri che in realtà derivano da un esperimento scientifico finito male. Vampiri che tra l'altro sono anche un po' goffi nel design, nel senso che da una parte vorrebbero essere delle creature con appunto delle basi ragionevoli, razionali, e dall'altra però sembrano i classici vampiri con il vestiario goth e le camicie col colletto a punta super lungo. E quindi è un po' strana tutta la componente, diciamo, visiva, oltre che molto poco originale in generale. Cioè è un gioco con pochissima personalità, che sa di già visto in tutto, che anche nei personaggi riesce a distinguersi poco, con uno stile vagamente fumettoso, un character design un po' anche alla Fortnite, anche nel look, nelle texture, eccetera, ma che in realtà non trova mai, per esempio, il coraggio, secondo me, di abbracciare un'estetica follemente cartoon. Per esempio, mi viene da citare il mai troppo lodato Sunset Overdrive, che appunto nella sua estetica da fumettone con le onomatopee a schermo sguazzava un po' nel suo essere così autoreferenziale. Qui invece è un gioco che si prende un po' sul serio, che però non sembra mai trovare una sua incarnazione capace di colpire lo sguardo. E confermo questo tipo di sensazione anche avendoci giocato. Cioè i personaggi sono distinti tra loro dal punto di vista, diciamo, dell'approccio, ma in realtà piuttosto banali, sia nell'utilizzo delle armi da fuoco, che sono tra l'altro mediamente molto standard, a parte la possibilità di impalare i nemici quando sono ridotti, diciamo, a pochi punti salute, tra l'altro con un effetto che forse vorrebbe in qualche modo ricordare le spettacolari glory kill di Doom, ma in realtà diventa molto molto ripetitivo e davvero estremamente poco viscerale, al contrario appunto delle spettacolari finisher di Doom. Non lo so, ragazzi, io non avevo delle sensazioni particolarmente positive, però mi sono affacciato al gioco con sincera curiosità, nel senso che loro sono un team di cui ho davvero tanta stima e che ha sempre dimostrato, anche faccio per esempio il caso di Prey, gioco che magari non si era presentato con forse la stessa attitudine, così col furore di Dishonored, ma che poi alla fine, pada alla mano, aveva dimostrato di avere del grandissimo valore. Diciamo che nella mia prova da un'ora e mezza io ci ho visto proprio poco in Redfall e sinceramente sono un pochino preoccupato, perché sembra quel classico esperimento nato senza una visione precisa, con l'intento di provare a fare una cosa che piaccia a tutti, che alla fine rischia di non piacere a nessuno. Tra l'altro anche molto lineare nella gestione del combattimento, ingessato nelle sparatorie. C'è sempre la possibilità con un power up di utilizzare un potenziamento che fa delle cose, cioè un personaggio che crea un ascensore immaginario che lo proietta in aria. Quello che ho usato io aveva una specie di strano teletrasporto che si poteva scagliare appunto questo disco a distanza e poi premendo lo stesso tasto comparivi dove era finito questo disco, però con tempi di cooldown molto prolungati, per cui gli scontri a fuoco non diventano così versatili. E per esempio l'assenza di uno strafe pesava molto nell'economia proprio del combattimento. Intelligenza artificiale pressoché non pervenuta, un'impostazione proprio un po' vecchia, tra l'altro anche un gioco abbastanza verboso senza però mai risultare davvero interessante dal punto di vista di quello che si vede e si legge a schermo. Non lo so, la pubblicazione è prevista per il 2 maggio, devo ammettere che questo hands-on mi ha lasciato sinceramente abbastanza perplesso. Spero che magari giocandoci di più, forse pensando a delle dinamiche multiplayer, si possano creare delle combo interessanti, non lo so, tra i vari poteri dei personaggi. Sta di fatto che quel che ho provato io mi è sembrato un grande compitino dove non c'è niente che esplicitamente non funziona. Però al tempo stesso neanche nulla capace di, come posso dire, lasciare il segno, risultare anche solo vagamente memorabile e lasciarti quella voglia di dire però ci ho visto qualcosa, come per esempio è successo di recente in due giochi molto diversi in realtà, però capaci in qualche misura di calamitare l'attenzione mia e anche di Francesco, tipo Atomic Heart o il recente Exoprimal. Cioè Exoprimal spari due colpi e ti lascia una voglia di divertirti con questo approccio molto arcade che ti resta. Il Redfall, per quel che ho provato io, non è così. Grazie amici per averci ascoltato anche oggi, ci risentiamo prestissimo con una canonica puntata a due. Vi ringrazio, scappo in live perché devo riparlare di Redfall anche dal vivo rispondendo alle vostre domande. Mi raccomando però, fate un salto domani ore 10 del mattino fino alle 12 di venerdì, 26 ore di live continuativa con un sacco di ospiti, cose strane, patatine schifose, di tutto. Passate, vi aspettiamo. Ciao!